Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Gesù invia i Suoi discepoli a predicare il regno di Dio, la venuta del regno e a compiere le opere del regno che è presente fin dall'inizio della storia della salvezza, ma presente nella fase centrale in Gesù e presente anche in quello che stiamo per compiere nell'Eucaristia che ogni giorno il Signore ci dà di celebrare, che ha origine dal regno di Dio che è giunto in mezzo a noi, da ciò che Gesù ha compiuto. Chiediamo al Signore di poter sempre di conservarci e di fare accrescere la nostra fede in questo atto che ogni mattina ci dà di compiere.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Capitolo 10, i versetti dal 5 al 15. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.
Ecco, il brano di oggi continua evidentemente i versetti che abbiamo letto ieri, il potere trasmesso ai 12 e il ricordo dei 12 nomi e oggi l'invio, i destinatari dell'invio, il campo d'azione e poi troviamo alcune disposizioni, l'oggetto della predicazione e il regno di Dio e le opere del regno, i prodigi che accompagnano la predicazione e poi alcune disposizioni sulle modalità dell'annunzio con cui deve essere fatto e poi anche alla fine alcune disposizioni sull'accoglienza, come si debbono comportare i discepoli quando sono accolti o non accolti.
Colpisce come sia dettagliato l'insegnamento di Gesù verso questi discepoli che vengono inviati ad annunciare il regno dei cieli. Non si dice molto dell'annuncio che fanno, se non che annunciano che il regno dei cieli è presente. E sembra che questo annuncio si possa dare solamente in questo modo, cioè che faccia parte integrante di questo annuncio il modo con cui viene portato, la gratuità appunto con cui viene annunciato, la pace che deve accompagnarlo e soprattutto la pace che è collegata a questa presenza del Regno. Niente, mi colpiva adesso riguardo alla pace, in particolare una cosa che, perché ci sono delle indicazioni abbastanza strane, insomma, riguardo alla pace, questa pace che viaggia, che viene comunicata, che viene data alla casa che accoglie l'annuncio e che ritorna su coloro che hanno portato l'annuncio se l'annuncio viene rifiutato. E a me sembra che voglia dire che l'insuccesso, cioè la non accoglienza dell'annuncio del Regno, non deve togliere la pace ai discepoli, a coloro che lo annunciano, ma questa pace rimane, insomma, ritorna, mi sembra che voglia dire questo, ecco, che non viene loro tolta dal fatto che non venga accolto l'annuncio del Regno. Ma poi colpisce anche il fatto che venga rivolta subito all'Israele, insomma, le pecore perdute, così come vengono chiamate qui dalla casa di Israele, perdute, ma tutto questo richiama, insomma, l'immagine del buon pastore che va in cerca della pecora perduta, che non si dà pace finché non la trova, ecco. D'altronde l'invio di questi discepoli è un invio che vuole moltiplicare l'annuncio di Gesù e la sua opera in mezzo a Israele.
C'era un passo di Zaccaria, nel capitolo 5, che parla della maledizione che si diffonde. Vidi un rotolo che volava. Che cosa vedi? Dice l'angelo. E io vedo un rotolo che vola, è lungo 20 cubiti e largo 10. Egli soggiunse: questa è la maledizione che si diffonde su tutta la terra. Ogni ladro sarà scacciato via di qui come quel rotolo, ogni spergiuro sarà scacciato via di qui come quel rotolo. Io farò uscire la maledizione, dice il Signore degli eserciti, in modo che essa penetri nella casa del ladro e nella casa dello spergiuro riguardo al mio nome. Rimarrà in quella casa e la consumerà insieme con le sue travi e le sue pietre. E sì, appunto il colpevole, lo spergiuro, il ladro, viene colpito da questa punizione che si diffonde e che consuma la casa. E qua mi pare che La missione dei dodici sia opposta, almeno diciamo come primo elemento è una benedizione, è una pace che entra nella casa e la riempie, una pace che entra nella casa attraverso l'annuncio che il Regno si è fatto vicino, attraverso l'apostolo che ne è l'annunciatore, come lui vive, cosa dice, tutto, diciamo, questa rifrazione della persona di Gesù, del suo potere attraverso l'apostolo, portano la pace. E quindi in un certo senso quel passo di Zaccaria è come ribaltato, è vero, però mi pare che la chiusura di questo brano di oggi, che è tutto così luminoso, con il ricordo di Sodoma e di Gomorra, per certi versi però rimette anche, realizza, o mi pare che richiami ancora Zaccaria, nel senso che l'annuncio e la pace sono un'offerta presente, eppure però sono anche una grandissima responsabilità. E se manca l'accoglienza, allora sì che, diciamo, si capovolge tutto, e Sodoma e Gomorra, che sono appunto evidentemente l'emblema, diciamo, della depravazione, del male, e diventano con una sorte più sopportabile. E quindi, solo per dire, mi pare che questa missione dei dodici ha una grandissima forza positiva, non è una maledizione che incute timore, è una benedizione, è una pace che si offre, è un regno che si presenta con segni grandiosi veramente, però anche che pongono una responsabilità grave.
Ma anche a me aveva preso molto stamattina questa parola, le pecore perdute della casa di Israele, perché Gesù più volte dice questa cosa, lo dice anche più in generale. Dopo la chiamata di Zaccheo dice: il figlio dell'uomo è venuto a cercare, a salvare ciò che era perduto. E poi appunto con le parabole del pastore che cerca la pecora, e rivela proprio questa intenzione assoluta del cuore di Dio e lo scopo della venuta del Cristo di cercare ciò che era perduto, e la salvezza di tutti, la volontà di Padre è quella. Però appunto nello stesso tempo c'è quest'ultima parola di grave responsabilità per chi riceve e non accoglie, e anche nel Vangelo di Giovanni mi era venuto in mente al capitolo terzo, perché appunto qua si parla di giudizio, e dice che il figlio dell'uomo è stato mandato nel mondo non per giudicare il mondo ma per salvarlo. Però subito dopo dice: e questo è il giudizio, che la luce venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre. E c'è questa terribile libertà dell'uomo di accogliere o non accogliere, e questo è una scelta di amore: amare o il regno che viene, la salvezza che viene donata, oppure amare le proprie tenebre e quindi rimanere sotto la condanna, come dice tutto il capitolo terzo di Giovanni. E mi sembrava che l'essere degno o non degno avesse un po' lo stesso senso. Qua dice, mi ero sempre chiesto, ma cosa vuol dire se questa casa è degna, venga la vostra pace, oppure se uno è degno, rimanete in quella casa. Mi sembra che abbia un po' lo stesso senso. L'essere degno mi sembra che voglia dire accogliere o non accogliere, aprirsi al dono di Dio o rifiutarlo. Al capitolo 22 di Matteo si dice un po' la stessa cosa nella parabola degli invitati: quelli che non erano degni sono quelli che hanno continuato a fare le loro cose e hanno rifiutato l'invito al banchetto che era stato loro preparato.
Benché l'invio dei dodici così come dice, insomma, per coloro che sono perduti, per le pecore perdute, però è detto anche strada facendo predicate, quindi questa predicazione, non so, mi sembrava di vederla un po' come la semina ovunque, questo. E allora pensavo a quello, e quindi questa seminagione fatta ovunque produrrà poi i suoi frutti, un po' come dice la donna che dice che si nutre, anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dal tavolo, quindi arriva davvero a tutti.
Anch'io ho pensato che tutto questo brano debba essere letto in continuità con quello che precede, cioè della grande compassione che Gesù sente per le folle, per Israele, sia l'elezione dei dodici che scaturisce subito dopo, che le modalità dell'annuncio. E anche il fatto che Gesù scelga colui che lo tradirà dimostra dove vuole arrivare, cioè questa grande compassione che lui sente per le pecore perdute della casa di Israele e con loro per tutti coloro che si rivolgeranno ad Israele per attingere la salvezza.
Mi aggiungo, diceva Stefano, ho pensato che e qui Matteo presenta l'iniziativa qui del Messia, di Gesù, come si attendeva, come il Messia avrebbe dovuto fare, cioè restaurare, ricondurre tutto il popolo. Le pecore perdute non sono alcuni di Israele, in questo caso c'è anche questo nel Vangelo, ma è Israele, come dice il Salmo, sono come pecora perduta, cerca il tuo servo, dopo che ha detto non ho dimenticato i tuoi comandamenti. Anche i fedeli sono sempre pecora perduta, fino a che Dio non prende in mano il suo popolo e non realizza le sue promesse, e la sua promessa fondamentale è quello di radunarlo, di ricostituirlo. Ed è per questo che qui ci sono i dodici, per questo che Gesù manda i dodici, perché i dodici vuol dire proprio questo, vuol dire la promessa che il Messia farà, perché è una promessa, questa è una preparazione solo, è un inizio della salvezza di tutto il suo popolo. Quindi mi sembra una cosa molto bella, molto grande. Poi la cosa che mi viene in mente qui è la... Per questo poi molti la confrontano con la missione, perché qui c'è un'esclusione di andare ai gentili e di andare ai samaritani, e molti lo sentono come qualcosa di problematico. La verità è che questo è il fondamento della missione che troviamo al capitolo 28. Sono due missioni molto diverse, non solo nei destinatari, anche nel carattere, questo non stiamo a esaminarlo adesso, ma missioni molto diverse, ma è comunque il fondamento, perché è Israele che deve annunciare alle genti, e quindi questa missione è molto importante e dura sempre, secondo quanto sembra poi dal versetto 23 più avanti. Comunque, altra cosa che mi veniva da pensare è la fiducia che Gesù richiede, versetti 9-10. L'operaio ha diritto al suo nutrimento, non significa, a mio parere, in questo contesto, che ciascuno ha diritto a essere pagato perché fa un lavoro, significa che devi fidarti di Dio, il quale provvederà attraverso le persone a mantenerti. E difatti il comando è di non prendere niente, cosa che non è molto logica quando uno si mette in viaggio, conviene prendere qualcosa. Quindi è una richiesta, qui tutto il problema sono i dodici, non sono gli altri. E io vedrei anche il resto in questo senso, cioè il resto lo vedrei dipendente dal versetto 11, perché il versetto 11 dice che c'è un problema, cosa devono fare quando arrivano in una città, in un villaggio, devono esaminare, dice così, exetassate, qual è il posto in cui mettersi, e quando l'hanno esaminato, hanno scelto un posto, devono star lì, non devono andare in giro a vedere se c'è un altro posto più adatto. Naturalmente in un villaggio devono avere un posto fermo e lì fanno la loro iniziativa, la loro missione, radunano, parlano, insomma organizzano il loro lavoro per scegliere il posto, lo strumento è la pace. E io faccio notare che quando dice la pace ritorni a voi è un comando, non è dice non, la pace ritornerà a voi, no, vuol dire che sta comandando, sta istruendo. Voi per scegliere il posto dovete semplicemente sempre mettere avanti il saluto della pace, cioè della benevolenza, se viene accolto venite eccetera, vuol dire che quello è il posto. Se per esempio non venite accolto non dovete mettervi a litigare, la pace ritorni a voi, non è contro quelli che rifiutano, è l'istruzione ai discepoli. I discepoli non debbono mettersi a discutere semplicemente ritorni a voi, cioè voi andate da un'altra parte a dare la vostra pace fino a che non trovate chi vi accoglie. E vedrei anche l'ultima espressione che è sicuramente severa, io credo che bisogna considerare comunque che è rivolta ai discepoli, cioè non è che i discepoli devono dire a quelli che non accolgono guardate che andrete all'inferno, no, non è questo che dice Gesù. Ai discepoli Gesù dice voi dovete essere solo così, scuotete la polvere per dire noi siamo innocenti, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, non dovete chiamare il fuoco dal cielo, non dovete condannare eccetera. E sarà Sodoma e Gomorra sarà trattato meno duramente, lo dice ai discepoli, cosa poi sarà non lo so, ma lo dice ai discepoli, non dice che i discepoli devono andare a condannare, a dire vedrete, questo mi sembra.
Beh, io ho fatto alcuni pensieri che collimano e comunque innanzitutto i destinatari sono la casa, le pecore disperse di Israele, come avevamo visto e anche oggi abbiamo rivisto, è la ricostituzione del popolo. E le pecore perdute della casa di Israele sono la preoccupazione di Gesù e devono essere la preoccupazione anche dei suoi 12 discepoli, dei discepoli insomma, primaria, ciò non vuol dire che poi la predicazione arriverà certamente anche in Samaria, anche ai confini della terra, poi ci sarà il problema del versetto 18, dove viene ricordato che sarete consegnati, siete presentati davanti, vi consegneranno ai sinedri e alle sinagoghe e anche ai capi, ai governanti, insomma, delle nazioni, ma qui è un'altra cosa, questa è la missione verso la casa di Israele, che è la stessa di Gesù, che proviene dalla compassione, dall'opera messianica che Gesù è venuto a iniziare, a instaurare, e che non ha fine, in un certo senso accompagna la missione alle genti, ai popoli, certo sono due fasi perché l'altra verrà dopo, ma la seconda fase non eliminerà la prima, perché il modo per esempio con cui Paolo va a predicare in mezzo ai gentili è sempre questo, prima va alla sinagoga e poi dopo si rivolge anche ai gentili, la preoccupazione cioè della raccolta, della dispersione della casa di Israele è quella che rimane sempre in tutta la predicazione che troviamo non solo in Gesù ma negli apostoli, anche dopo la morte di Gesù negli Atti degli Apostoli eccetera, quindi una missione che rimane per i discepoli, per i dodici, è chiaro. E la seconda cosa che ho pensato è che il versetto 10, l'operaio è degno del suo cibo, della sua mantenimento, insomma, è un criterio per i discepoli che sono inviati, anche per è detto a loro, per comprendere che il Signore è con loro. è la citazione di un versetto, non una citazione precisa, ma comunque ci si rifà a dei testi, dei numeri, comunque è attraverso questo, mi sembra di capire, che i discepoli comprendono che il Signore è con loro, non solo perché opera prodigi, non solo perché è nella predicazione, ma perché effettivamente sono accolti in una certa misura. Questo ci deve essere e sarà, ed è stato così, ed è un segno per i discepoli che saranno compiranno la missione del Messia, la stessa missione. E poi anch'io sì, avevo pensato l'ultimo versetto, l'ultima parte, al discepolo la testimonianza, ma non il giudizio. Il giudizio rimane a Dio. E perciò l'ultimo versetto lo interpretavo così, e anche questa fiducia, sì, è nella testimonianza, che deve essere ben lontana dall'essere un giudizio portato alle capre, perché altrimenti tutta la missione viene tradita se è un giudizio. È una testimonianza molto forte, con anche parole molto forti, come è stata la predicazione di Gesù, ma è una testimonianza.